Meteo Borsa.
Le previsioni del tempo finanziario questa mattina le abbiamo assegnate a Luca Riboldi, direttore investimenti di Banorsin, che salutiamo. Buona giornata e buongiorno.
Buongiorno a tutti voi.
Buona giornata e buongiorno. Per la verità non è una giornata altrettanto buona per i mercati finanziari, perché l'avvio di questa ottava è pessimo. Ci sono cali di almeno 2,5 punti su tutti gli indici europei. Naturalmente le borse hanno preso atto che la pandemia è tutt'altro che terminata e ancora non ha dispiegato probabilmente tutti i suoi effetti economici, ma soprattutto gli operatori a questo punto direi che temono l'arrivo di nuovi lockdown, che potranno pure essere parziali, Riboldi, ma in ogni caso molte economie, molti governi ci stanno pensando, da Londra ad altri paesi. Insomma, ci racconta un po' le ragioni per cui questa mattina il clima è così cupo in borsa?
E questa mattina è decisamente una giornata che è in linea col tempo di Milano, piuttosto grigio, piuttosto brutto. Il motivo principale, come avete detto voi, è legato al fatto che c'è la realizzazione che i mercati avevano corso parecchio, le aspettative di ripresa economica erano andate via via migliorando, direi da giugno-luglio, con dati macro migliori delle attese, dati macro dal lato economico meglio delle attese. Adesso, andando nel quarto trimestre, ci si aspettava un proseguimento di questo recupero, invece ci si rende conto che il vaccino non arriverà prima dell'aprile 2020, aprile-marzo 2021 più o meno, poi la certezza la vedremo solo più avanti, e dall'altro lato invece i lockdown si stanno intensificando, perché purtroppo proprio in Europa si è avuta una forte recrudescenza del virus. Quindi quei settori ciclici di cui l'Europa è abbastanza piena nei propri indici avevano avuto un'ottima performance nell'ultimo mese e mezzo, due, e adesso c'è stato un po' di presa di profitto, e direi che probabilmente per qualche giorno saremo in linea con questa tendenza.
Quindi potrebbe essere una cosa che potrebbe durare qualche giorno.
Sì, non così forte sicuramente, però diciamo veniamo anche da una borsa americana.
Esatto, perché ho la sensazione che Trump troverà il modo di arrestare anche il trend discendente, se mai avesse la sensazione che potrebbe essere duraturo, che possa essere duraturo.
Ecco, è introdotto un tema importante, ci avviciniamo alle elezioni americane che chiaramente sono sempre un elemento importantissimo, perché crea ovviamente incertezza. L'incertezza non è amica dei mercati. Trump sicuramente ha sempre fatto della forza delle borse uno degli elementi della sua campagna elettorale, e quindi in questo momento ovviamente sarebbe una cosa molto negativa una discesa della borsa. Tuttavia c'è da considerare che difficilmente da quale elezioni la banca centrale americana, che ha appena fatto il meeting ricordiamo la settimana scorsa, introdurrà nuovi stimoli monetari, e dall'altra parte il governo americano sono un po' di settimane che sta discutendo di come rinnovare gli aiuti ai consumatori e alle aziende. E questo è un altro punto importante, perché da qui alle elezioni, se verrà fatto qualcosa, che è probabile, è difficile che sarà fatto in maniera così importante da cambiare le aspettative degli operatori. Quindi viene meno un po' quel supporto che rimane sicuramente strutturale sul lungo termine, molto positivo per i mercati azionari, ma sicuramente nel breve, da qui alle elezioni, non ci sarà quel supporto che è stato la benzina delle borse.
Tra l'altro, fino alle elezioni, l'abbiamo detto settimana scorsa, non ci sono più riunioni della Federal Reserve, quindi si va avanti come si è deciso settimana scorsa.
È corretto, quello che proprio infatti stavo proprio dicendo, che c'è stata una riunione dove qualcuno si aspettava, proprio per l'appoggio a Trump che è abbastanza evidente da parte della Federal Reserve, si aspettava forse anche un'iniezione ulteriore di denaro o con un QE attraverso un quantitative easing ulteriore. Invece non è stato fatto, è stato confermato tassi bassi almeno fino a tassi fermi a zero almeno fino al 2023, però non è stata data ulteriore benzina al mercato. Questo ovviamente il mercato ha preso atto che da qua alle elezioni americane la banca centrale non potrà fare nulla, quindi questo ovviamente è una cosa che non aiuta i mercati.
Anche se in realtà Jerome Powell parla al congresso americano, c'è una testimonianza del presidente della Federal Reserve per l'appunto sugli sforzi per mitigare l'impatto della pandemia, che parte domani e si conclude giovedì. Sono delle testimonianze estenuanti che durano un sacco di giorni. Nel pomeriggio parla anche Christine Lagarde, numero uno della Banca Centrale Europea. Non ho segnalato peraltro questa mattina mai nel collegamento delle 9 né alle 10.30, che ci sono due gruppi importanti che staccano il dividendo a Piazza Affari, sono Eni ed STM, anche se per la verità non c'è un impatto particolarmente significativo su questi titoli. Il calo è come dire diffuso su tutte le società, su tutti i grandi gruppi industriali e bancari. Questa mattina Milano complessivamente, se non ascoltatore fra un po' mi striglia, perde il 2,60%, Parigi meno 2,39%, Francoforte meno 2,39% e Londra la più pesante in calo del 3%. L'Italia, non citi per carità nomi di politici, Riboldi, perché siamo ancora
le
in
urne
piena,
sono aperte.
Esatto, in piena consultazione, quindi siamo stati bravissimi nel rispettare la consegna che ci viene imposta naturalmente nel per le questioni elettorali,
la par condicio,
non mi viene in mente adesso, ma insomma a seconda di come potranno andare le cose qua in Italia, visto che gli italiani sono stati chiamati ad esprimere il loro giudizio sia sul referendum, in molte regioni, in 7 regioni appunto si è votato, che aspettative hanno gli operatori finanziari rispetto a questo tema nel nostro paese?
Beh, sicuramente diciamo quello che oggi guardano molto i mercati, non solo italiani ma ovviamente i mercati internazionali, è una continuità politica in Italia, perché ovviamente tutto il tema del recovery fund europeo, che è stato appunto negoziato recentemente da questo governo, verrà implementato nei prossimi mesi, quindi la stabilità è quello che tutti si auspicano, quindi qualcosa che allontani la situazione politica dalla stabilità attuale verrebbe visto in maniera non positivissima.
Abbiamo visto però in altre occasioni che spesso i mercati sono abbastanza indifferenti alla politica italiana, Riboldi, o in questo caso magari un po' più di attenzione perché si collega al discorso della posizione europea, dice lei.
Guardi, io quello che dico è che comunque chiunque, diciamo, qualunque risultato ci sarà, è difficile muoversi dalla strada tracciata. Abbiamo preso un impegno in Europa, un impegno che va rispettato, un impegno che ci porterà a fare un sacco di soldi, e quindi penso che nessuno avrà il coraggio di andare contro la linea europea seguita finora dall'Italia.
Senta Riboldi, un altro tema, stacchiamoci totalmente dalla dinamica nazionale, andiamo a quella internazionale di nuovo. C'è un settore del quale parliamo pochissimo, ma che in realtà è comunque molto importante, perché chiaramente, come dire, è un comparto che è direttamente legato anche alle prospettive di crescita di grandi economie mondiali, soprattutto quelle emergenti. Parliamo del settore delle materie prime, molto sensibile all'andamento del cambio, in particolar modo all'andamento del dollaro, e abbiamo avuto addirittura un bel gruppo di commodities che ha toccato i minimi in termini di quotazione da decenni nelle ultime settimane, per poi riprendere quota. Ci racconta un po' che cosa sta succedendo in questo settore e perché è così importante tenerlo sotto stretta osservazione?
Sì, il settore delle materie prime è giustissima la sua osservazione, perché è un settore che è molto importante, perché incide moltissimo nel paniere proprio anche inflattivo, quindi nel costo della vita di tutti quanti noi, ed è molto importante perché ovviamente in alcuni paesi ovviamente più sottosviluppati l'aumento di prezzo di certe materie prime o la diminuzione può cambiare molto il reddito disponibile del consumatore. Quello che abbiamo visto è un indebolimento del dollaro, che storicamente c'è una correlazione perfetta inversa, cioè dollaro debole vuol dire indice delle materie prime che sale, che è più forte. Negli ultimi sei mesi abbiamo assistito prima a un recupero dei metalli industriali legato al recupero dell'economia post pandemia, picco diciamo di marzo-aprile, dopodiché c'è stato un recupero del prezzo del petrolio. Ricordiamoci che abbiamo avuto un giorno addirittura col petrolio che aveva toccato lo zero a livello di futures a brevissimo
ben
termine,
sotto lo zero, direi, ben che era finito zero. Era il 20 aprile, proprio in questi giorni con Mauro ne stavamo parlando, richiamando
meno 37 dollari,
un fattore tecnico per cui per un motivo tecnico si era andati abbondantemente negativi, no? Poi se uno guardava il future a un anno in realtà si era mosso di qualche dollaro, però certo c'è stato un crollo pazzesco dalla parte del future a breve. No, ecco, da lì c'è stato un grande recupero, perché il petrolio aveva toccato i 40-45 dollari giorni scorsi per stabilizzarsi in area più o meno 40 adesso, mentre invece l'unico settore che era rimasto ed era continuato a scendere era il settore delle materie prime, che ha toccato il minimo, come diceva prima, di circa 35-40 anni fa, solamente tre settimane fa, per poi salire di un 15% recentemente. Questo perché tutti quei consumatori cinesi, indiani, che fanno la gran parte del consumo, sono circa più di metà della popolazione mondiale, è tornata a consumare una volta che i lockdown sono andati via via ad esaurirsi in quei paesi lì. Quindi ci sono ancora dei lockdown parziali in India, però ovviamente anche lì la crisi economica li ha forzati a lasciare un po' più le briglie sciolte. Quindi in questo momento quel settore lì ha recuperato, va guardato con molto interesse, perché perché un eventuale aumento delle materie prime di solito, se dovesse essere troppo rapido o troppo veloce, va a impattare molto proprio anche la stabilità sociale di quei paesi emergenti.
Io faccio veramente un salto da tutt'altra parte. Tecnologia, Stati Uniti, vicenda che si collega poi al commercio internazionale, alla guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina. La tecnologia americana ha dei titoli che hanno fatto una cavalcata imponente, irripetibile forse. Adesso queste vicende con TikTok potrebbero alterare ulteriormente, dare ulteriore carburante per crescere ancora?
Allora, ho toccato un tema importantissimo, cioè il tech americano è stato il grande driver di questo rialzo. Se uno guarda gli indici, alla fine il rialzo è stato fatto quasi esclusivamente dal tech americano. Sicuramente l'operazione TikTok, adesso insomma c'è una vendita parziale, si sta un po' rivelando, da quello che sta venendo fuori in questi giorni, alla fine non così drastica come l'aveva preannunciato all'inizio il governo americano. Sicuramente è qualcosa che minaccia la tecnologia cinese da un lato, ma anche ovviamente l'operatività degli americani in Cina. Apple comincia ad avere dei seri problemi in Cina, perché chiaramente i cinesi cominciano a mettere i bastoni tra le ruote anche ad Apple, quindi credo che andremo su due standard tecnologici molto diversi, cioè la Cina con i suoi standard tecnologici, Stati Uniti e probabilmente Europa con i loro standard tecnologici. Una cosa che volevo dire sul settore della tecnologia, visto che ha introdotto un tema interessante, che uno dei motivi secondo me della debolezza anche del Nasdaq, in particolare negli ultimi 10 giorni, che ha perso un po' più del 10%, è il fatto che c'è stata una vera e propria esplosione di IPO come credo che non si è mai vista nella storia, una concentrazione in 2 settimane di qualche centinaio di miliardi di dollari di offerte di nuovi titoli che sono andati in borsa. Anche, non so se avete visto, Snowflake, è una società che fa cloud computing.
Sì, l'abbiamo detto. Che investe, ecco, molto investito Warren Buffett,
esatto,
ha fatto più 130%
ecco,
il giorno del debutto,
130,
sì.
No, nel primo giorno, per andare a 80 miliardi di valore di borsa a fronte di un fatturato quest'anno di circa 400 milioni di dollari, quindi 160 volte circa il fatturato. Ecco, sono cose ovviamente che quando c'è questo boom di flussi, anche cioè di IPO, anche se i flussi sulla tecnologia sono molto forti, alla fine la domanda di carta, di denaro è ancora più forte dei soldi che arrivano per investire nel settore, quindi ha creato questo un forte sbilancio che, finché non viene rallentato dal numero di IPO che vanno sul mercato, si trova una situazione ovviamente difficile per i titoli tecnologici.
Grazie a Luca Riboldi, direttore investimenti di Banor Sim, per averci illustrato il clima e qualche previsione anche della settimana sui mercati finanziari.